chiamo Marco Consci e mi sto laureando in psicologia clinica. Per la mia tesi devo ricostruire la quotidianità di una persona con dei problemi di tipo psicologico e cercare di capire in che modo la società lo potrebbe aiutare.
Keep people from hurting other people, keep people who are insane from hurting themselves.
Così ho iniziato a ricostruire la vita di Pierre, un ragazzo che fino a un paio d'anni fa era una persona normale, ma poi ha iniziato a dare segni di squilibrio. Ora so che lui sognava di aver ucciso qualcuno e di averlo rimosso, ma il problema è che lui non crede sia un sogno.
L'ho ucciso, dottore, ho ucciso un uomo e ho occultato il cadavere.
Ora sono a Milano e ho un appuntamento con i suoi ex coinquilini. Continuo così il mio viaggio nella vita quotidiana di Pierre, alla ricerca di chi si è perso per un sogno soltanto.
Do you think you are?
Arrivo a Milano verso le 8 di sera e non piove. Prima di partire avevo sentito al telefono Anna Paola, che mi aveva detto di passare verso ora di cena. Mi perdo un po' nel quartiere, ma trovo via e numero civico abbastanza in fretta. Sul campanello ci sono 8 cognomi, forse più che un appartamento è una comune. Non c'è Costanti, che ha il cognome di Pierre. Marco.
Sì, ciao, terzo piano.
Grazie. Merda, palazzo vecchio, non c'è l'ascensore.
Ciao.
Ciao.
Come va? Come messo?
L'appartamento era enorme, con delle alte e larghe stanze circondate da finestroni. Non era uno di quei soliti buchi in cui si infilano gli studenti. Anna Paola mi porta in un grande salone dove mi presento a una decina di persone, quasi tutti inquilini dell'appartamento. Davanti a me trionfa una gigantografia di Mao fatta da Andy Warhol. Vorrei fare l'intervista e poi ripartire, ma la loro intransigente gentilezza mi costringe ad accettare un loro invito a cena.
Buon appetito!
Il cibo era effettivamente buono, il vino anche. Ma io per tutta la cena non riesco a dire una parola. Mi sento totalmente fuori luogo. Ascolto i loro discorsi e mi rendo conto di non capirci assolutamente niente.
E bene?
Migliorare il mercato nel senso migliorare le vendite.
Quello
sì,
è chiaro.
Sì, migliorare le vendite.
Qualcuno vuole caffè?
Al momento del caffè, gli inquilini si ricordano di me.
Quello è come inizia l'intervista.
Mi fanno qualche domanda su quello che sto facendo e poi iniziano a raccontarmi quello che ricordano della loro convivenza con Pierre.
All'inizio era super simpatico. Una persona molto in gamba, molto intelligente.
E poi era...
Scriveva in una maniera incredibile.
Sì. Cosa?
Scriveva benissimo.
Come sarà la cosa più bella? Scrittura, cioè del poco che ho letto anch'io, mi piaceva tantissimo per il fatto che fosse così... molto secco comunque. Cioè con questi periodi brevi, molto... proprio quali sentenze.
È solo che man mano un po'... si è estratto un pochettino, sì è vero, non lo abbiamo visto molto.
E nel periodo da quando voi avete cominciato a notare un cambiamento fino a quando ha deciso di abbandonare definitivamente la stanza, quindi immagino che gli abbia dato l'incarico di cercare qualcun altro, ha mai affrontato il problema della sua presenza in casa? Cioè, non mi ha mai detto io in questo periodo non ci sono perché sto facendo dell'altro?
No, non sapevamo se affittare la stanza neanche. Non...
Sì, non era solo.
Sì, anche perché poi il rapporto si è trasformato. Se prima appunto condivideva.
E si usciva tutto, insieme sì. Anche, si andava al bar.
Poi è diventato assolutamente formale questo rapporto.
A me non sembrava una persona particolarmente strana, assolutamente.
Sì, no, la presenza assenza più che altro, cioè la pesantezza dell'assenza, perché non, sì, non era più parte assolutamente della vita
sì.
In casa. Ma...
però torni a casa e forse c'è.
Beh, poi anche soprattutto l'ultimo periodo, cioè che ho continuato a pagare l'affitto per un paio di mesi, ma di fatto non c'era mai, non c'era mai.
Però voi vi ricordate tipo questa cosa che quando lui guardava il film doveva avere sempre la stessa poltrona e stava sempre seduto sullo stesso posto?
Vabbè, perché aveva capito che era l'unico posto dove poteva guadagnare il minimo di coperta.
Poi anche aveva questa fissa che mangiava alla fine, mangiava la stessa cosa, tipo prima mangiava con noi, si usciva insieme, però alla fine anche fisicamente non stava bene.
Però non vi aveva mai parlato del sogno che vi faceva?
No, questa cosa non...
Avete mai pensato o provato a confrontarvi con lui su questo suo cambiamento?
No, io ci ho pensato qualche volta, però cioè era come se fosse un po' una presenza inquietante per me, per cui c'era degli aspetti del suo modo di fare che mi...
Quando c'erano altre persone...
Avrei voluto provare in qualche modo a chiedergli qualcosa, ma è come se allo stesso tempo mi ritraessi un po' da questo, perché mi spaventavo un po', cioè mi angosciavo un po' a volte.
Però sai, è difficile quando vivi con una persona, perché quando è talmente una cosa di quotidianità che... È difficile affrontare certe cose perché mette in ballo tutto e tutte le persone.
Però a parte la preoccupazione, mi chiedo perché noi non possiamo tipo accettare il fatto che una persona possa decidere di abbandonare. E mi chiedo, tipo chiedo a te,
sì,
che tracce pensi di aver perso per star seguendo la sua traccia?
Che traccia avevo perso? Cosa stavo cercando? In fondo in pochi giorni mi sono infilato nella vita di Pierre e mi sto prendendo tutto. Il caffè dei suoi genitori, le parole gentili dei suoi amici, il sorriso della sua ragazza. Ho la macchina piena di cose sue, la sua chitarra, le sue canzoni, i suoi libri, persino i suoi pensieri più intimi confidati a una psicologa dal dubbio comportamento etico. Ho iniziato a seguire le tracce di Pierre perché mi serviva una storia affascinante per la mia tesi. Ma è davvero diversa la mia storia dalla sua. Forse lui sta inseguendo il suo sogno perché non se la sente di affrontare la sua vita, la sua traccia. E io inseguo la sua quotidianità perché non so affrontare la mia di traccia. Tracce che si perdono, che vanno dritte e al rovescio, confondendosi e rendendosi incomprensibili, come una cassetta a quattro tracce ascoltata su uno stereo normale. Forse è solo il bisogno di ritrovare il senso del mistero di cui Pier parlava nell'articolo. Lui di mistero ne aveva trovato, e anche troppo forse. Io invece mi rendo conto che sto andando a tentoni, senza capire, solo riempendomi la macchina di cose non mie. Infatti a fine serata, oltre all'intervista con gli inquilini, riesco a portarmi a casa anche dell'altro.
Beh, comunque, se poi lo vedrai, io ti direi anche di... Magari se vuoi dare un'occhiata, abbiamo ancora uno scatolone di roba sua di là, in stanza.
Bene, magari me lo prendo su e glielo porto, dato che prima o poi dovrò vederlo anche.
Ok.
Attraversiamo tutto l'appartamento, salutiamo gli ospiti che se ne vanno ed entriamo in uno sgabuzzino. Anna Paola prende da uno scaffale uno scatolone. In nero c'è scritto Pierre. In rosso sotto, porca puttana, vieni a prenderti sto cazzo di scatolone.
Ecco.
E ci proviamo a guardare dentro.
Ma magari apro, dai. Beh, sì, sono praticamente quasi tutti i libri.
Sì.
Andiamo. Capire e capirsi attraverso l'ipnosi. Ipnosi retroattiva, colpe rimosse, vite precedenti.
Sì, questa qua è roba da fattucchiere.
Questo con la cassetta, guarda. Audio guida all'autoipnosi. Ma siamo un po'.
Libro più audiocassetta.
Bene, sì, se vuoi prendere tutto, guarda.
Ok, lo prendo su. Ora vado, grazie. Grazie. Ciao,
ciao, buona serata. Ciao.
No, ciao.
Bene, senza niente di concreto, ma con un altro scatolone pieno di cose di Pierre, me ne ritorno a Maddalena. Viaggio di ritorno è mortale.
Ma dove sei? Io sono nel sogno.
La radio fa schifo. Non ho CD con me, se non quello di Pierre. L'ho visto tra le cassette di mia madre, ma ci sono solo Claudio Baglioni, Biagio Antonacci e gli Stadio. Piuttosto la tortura. Ah, però c'è l'audioguida all'autoipnosi nello scatolone di Pierre. Può essere interessante per la mia tesi sentire a che cure si è affidato per risolvere il suo problema con il sogno.
Preparati a sperimentare il rilassamento più profondo e piacevole della tua vita. Fai un bel respiro, chiudi gli occhi e rilascia le palpebre e i piccoli muscoli che hai intorno agli occhi. Lasciali andare completamente e rilassati. Ogni volta che ripeti questo esercizio, raddoppi la profondità del rilassamento e il piacere ad esso associato. E voglio che questa notte tu faccia una serie di sogni in cui impari a rilassarti sempre più profondamente e a usare con più accuratezza la tua immaginazione. Ora conterò da 1 a 10 e a 10 esploderai nel mondo esteriore. Quando uscirai, vedrai e sentirai di più di quanto tu non abbia mai fatto in vita tua. Sarai più felice, più vivo e più energico, completamente ricaricato come dopo un lungo sonno ristoratore. Cominciamo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Apri gli occhi.
Beh, non si può certo dire che non funzioni.
No, cazzo.
Il muso era tutto spaccato. Ma la mia preoccupazione non era tanto per la macchina, ce l'avrei fatta ad andare a casa. Il problema è che a casa poi c'era mia mamma. E mia mamma non l'avrebbe certo presa bene.
Porca troia.
In realtà mia mamma non ha fatto alcuna scenata quando ho visto i danni alla sua macchina. Un po' perché forse sollevata che io non mi sia fatto niente, e un po' perché la sua macchina è coperta dall'assicurazione casco, quella che ti rimborsa i danni anche se sei un cretino che va fuori strada da solo ascoltando una cassetta New Age sull'ipnosi. Una manna dal cielo per gente come me. Solo che per essere rimborsati, il conducente deve portare all'assicuratore un verbale di polizia in cui vengono spiegate le modalità dell'incidente. Così, dopo pranzo, vado in questura.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io devo fare una denuncia per un incidente da consegnare all'assicurazione per il risarcimento.
Va bene, mi deve compilare il modulo per indicare le modalità in cui è avvenuto l'incidente.
Sì.
E riportarmelo assieme a una copia del documento d'identità, il libretto della macchina e il tagliando dell'assicurazione.
Ok, ho tutto, compilo qui e poi glielo...
Sì, questo è il modulo.
Grazie.
Mentre compilo il modulo con tutti i miei dati e invento un gatto che improvvisamente mi ha tagliato la strada, giusto per sembrare meno scemo, mi viene in mente la nottata che Pierre ha passato in questura. Deve essere stata una scena davvero imbarazzante, sia per Pierre che per i poliziotti. Uno che confessa un omicidio ma non sa niente dell'omicidio che ha commesso. Se fossi stato di turno quella sera, non mi sarei certo dimenticato di una cosa così. Magari la gente all'accettazione se lo ricorda o ne sa qualcosa.
Sì.
E i documenti.
Perfetto.
Senta, ma lei per caso non ha mai sentito parlare di un certo Pietro Costanti che qualche tempo fa deve essere venuto qui a...
Ah sì, il ragazzo quello che pensava di aver ucciso qualcuno.
Ah sì, lo conosce quindi.
Sì, lo conoscono un po' tutti, però se vuole trovare qualcuno che ne sa più di altri, deve andare al secondo piano, terza porta a sinistra, e chiedere dell'agente Menadito.
Ok, va bene. Finché le compila le carte andrei un attimo a chiedere, poi ripasso qui.
Non c'è problema.
Va bene, ok, grazie mille.
Arrivederci a dopo.
Come immaginavo, di una cosa così non ci si può dimenticare. Allora, secondo piano, terza porta a sinistra, eccolo, agente Menadito.
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Sto cercando l'agente Menadito.
Sono io, mi dica.
Mi ha mandato giù la ragazza che c'è all'entrata in portineria.
Ah, sì, sì.
E posso...
Prego, prego, si accomodi. Grazie.
Perché mi ha detto che lei sapeva qualcosa di un certo ragazzo che si chiama Pietro Costanti.
Sì, scusi, lei chi è?
Io sono un amico di famiglia di questo ragazzo e siccome so che qualche tempo fa era venuto in questura, c'erano stati dei problemi, volevo chiederle cos'era successo, perché a noi non ha raccontato molto.
Sì, guarda... Pietro Costanti, sì, il ragazzo è stata una storia che poi ha continuato a girare un pochino tra di noi, praticamente. E io ero lì di turno quella notte, che sarà stata qualche mese fa, insomma, metà massimo un anno fa, adesso con precisione non so dirle. E è arrivato questo ragazzo nel mezzo della notte, tutto pallido, smunto, cioè era proprio sconvolto, cioè per dirle era venuto che era in pigiama praticamente. Viene lì e dice che deve confessare un omicidio. Noi lì per lì ci siamo subito allarmati, insomma, abbiamo cominciato a farlo parlare per vedere anche, perché sa, poi insomma, lo può dire chiunque una cosa del genere, sì. Quindi abbiamo cominciato là con gli altri colleghi anche a sentire un po' la storia e per verificare anche. Una volta poi che abbiamo cominciato a scendere nei particolari, questo ragazzo non sapeva dire più di quanto aveva già detto, quindi non sapeva dire il posto, non sapeva dire il modo, non sapeva dire, non riusciva ad andare oltre quella che era la storia che aveva raccontato. Noi lì abbiamo pensato che forse più che poliziotti aveva bisogno di una guardia medica e l'abbiamo fatto portare via. Poi più di quello non so, poi la storia da noi vabbè ha continuato a girare poi con... insomma.
Ma vi ha detto chi aveva ucciso qualcosa o non ha detto?
No, guardi, proprio era una storia, raccontava un fatto qualunque, piangeva come un vitello, però di più non riusciva ad andare, quindi insomma sembrava anche quasi una storia insomma buttata giù lì per lì, insomma non era attendibile come confessione.
Quindi avete pensato che non ci fosse niente di concreto sotto, insomma.
Sì, infatti insomma alla fine l'abbiamo lasciata andare, l'abbiamo fatto portare via e questo ragazzo poi insomma diciamo che da omicida poi per noi si è trasformato in una macchietta per tutto un periodo dopo, insomma ogni volta che succedeva qualche fatto anche in tutto il resto d'Italia c'era subito qualche collega che puntava il dito sul giornale e faceva il nome del ragazzo, quindi insomma anche da di noi casomai si erano create delle piccole squadre con scommesse sulla prossima vittima. Però diciamo che in linea di massima, per quanto ci riguarda, la storia è nata e morta, favo il caso di dirlo quella sera lì.
Va bene, grazie mille,
arrivederci. Si figuri, buongiorno.
Arrivederci.
Il sogno. Fonodramma puntate di Jonathan Zenti. Il sogno è un esperimento sonoro sulla ricostruzione della quotidianità. Hanno partecipato a questa puntata Anna Paola Passarini, Enrica Cavarzan, Maria Giovanna Nuzzi, Antonio Cataldo, Giuliana Racco, Elisa Ferrari, Paul Mezzaga, Anna Maria Bresciani, Maria Saccardi e Davide Bloise. Musiche di Jerome, Tommy e Christopher Blackburn. Prodotto da Suoni Quotidiani. Scritto, diretto, sonorizzato e narrato da Jonathan Zenti. email suonicotidiani@gmail.com.